In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, e a chi ti strappi il mantello non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, a chi prende cose tue non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate loro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonate. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo. Perché? Con la misura con la quale misurerete sarà misurato a voi in cambio. L'Evangelista Luca ha raccolto alcuni insegnamenti che Gesù ha detto in diverse circostanze. Alcuni di questi insegnamenti fanno parte della saggezza popolare, perché la riflessione sull'amore, il perdono, non è entrato oggetto, per così dire, della filosofia, delle grandi trattazioni. È l'esperienza umana immediata che agisce tenendo presente che l'altro è un uomo come te. E nell'uomo ci sono delle grandezze e ci sono delle miserie. L'uomo è grande e anche piccolo. Infatti l'affermazione fai agli altri ciò che tu vorresti che fosse fatto a te è un patrimonio umano che noi troviamo nelle opere antiche. Avete presente dalla scuola media la lettura dell'Odissea, dove il naufrago, colui che abbandonato da tutto e da tutti e ha perduto tutto, viene ricevuto con rispetto e viene trattato da un uomo come te, e quindi c'è una solidarietà fondamentale fra le persone, per cui un uomo che è trattato dall'avversa fortuna è disgraziato merita la solidarietà degli altri uomini. E quindi questo principio positivo, fai agli altri ciò che tu vorresti che fosse fatto a te. Questo è un patrimonio dell'umanità. Ed è un patrimonio che è stato sviluppato nella civiltà a cui noi apparteniamo, quella greca romana. Con la venuta di Gesù Cristo è entrato nella storia un uomo nuovo, quello che San Paolo dice, cioè l'uomo terrestre e l'uomo spirituale. Il primo uomo sarebbe Adamo, Il secondo uomo è Gesù Cristo. La realtà di Gesù Cristo ci dice qual è la nostra appartenenza fondamentale. Dio si è comportato con gli uomini come un padre verso i figli. Quante volte un padre deve riprendere, deve perdonare i propri figli? Tutte le volte che c'è bisogno, non c'è mica numero. E questo è l'atteggiamento che Dio ha avuto anzitutto con il popolo ebreo. Di generazione in generazione il popolo tradiva. E di generazione in generazione il Signore recuperava il suo popolo e lo guidava. Con la venuta di Gesù Cristo, il figlio del Padre, ci ha rivelato che questo è il progetto di Dio, che in ciascuno di noi si realizzi la figliolanza nei confronti di Dio. Cioè noi siamo per volontà di Dio, per decisione di Dio, suoi figli. Ecco il punto. E questo occorre che noi lo cogliamo nella fede. Perché in ciascuno di noi continua ad esserci grandezza e miseria. Quando c'era una nobiltà, nobile veramente, era un principio educativo dei figli di dire: ricordati di chi sei figlio, non venir meno alla tua origine, non venir meno alla realtà che tu sei, non distruggerla. Ecco il punto. Avendo enunciato a ciascuno di noi: tu sei figlio di Dio, il principio di vita cristiana di questo, diventa questo: ricordati di chi sei figlio. Il peccato in fondo che cos'è? È la dimenticanza della realtà che siamo, perché ciascuno di noi non è quello che uno pensa di sé, ma ciò che il Signore dice di te. Perché questa è l'unità di misura, è la realtà di Dio che stabilisce e dice a ciascuno di noi chi è. Di qui ne deriva che come il padre ama sempre i suoi figli, anche quando non si comportano bene, così anche vedendo l'esempio e seguendo l'esempio di Gesù Cristo, noi siamo chiamati via via che ci impersoniamo nella persona di Cristo ad avere il suo comportamento. È chiaro che l'amore dei nemici viene solo da questa coscienza. E quindi il rapporto diventa questo, il nostro rapporto con Gesù Cristo, nella misura in cui diventiamo conviviali, amici della persona di Cristo, il suo modo di agire entra a far parte del nostro modo di agire. Progressivamente noi diventiamo capaci in qualche modo di imitare, di seguire il comportamento di Gesù Cristo. Ecco il passaggio. In noi immediatamente dire: ami i tuoi nemici, questo neppure a pensarci, capite il punto? Però indica qual è il percorso che noi dobbiamo fare nella nostra vita. Primariamente ricordati di chi sei. Questa è la prima affermazione. Seconda affermazione, ricordati che vivendo sei chiamato ad esprimere nella vita la realtà dell'essere della tua persona, in modo da non agire come negazione della verità della tua persona. Ecco il punto. In altri termini, Gesù ci dice: non fare o non cercare di fare niente che sia indegno di te. Ecco il punto. Ogni cosa che tu fai deve corrispondere a ciò che il Signore, alla parola che il Signore ha detto di te, ti ha comunicato e ti ha trasmesso la fede come accoglienza della nuova realtà che il Padre ha stabilito, questo nuovo rapporto con la tua persona. Il comportamento quindi cristiano nasce da una coscienza e da una gratitudine dell'iniziativa del Dio Padre nei nostri confronti, ecco il punto. Per cui la prima cosa non è tu devi, ma è l'accoglienza del tu sei, è dall'essere, dalla coscienza della persona che si sprigiona progressivamente il comportamento. Dobbiamo avere pazienza con noi stessi, anche se la meta è intuita, però c'è tutta la vita, il vissuto, che richiede la traduzione dell'intuizione in comportamenti, in modo di vivere la vita quotidiana. L'esortazione quindi non è un imperativo che viene, ma è un'indicazione del cammino della vita affinché ciascuno di noi viva e si comporti secondo la realtà che il Signore stesso gli ha comunicato come fondamento della sua esistenza.